Lettura di Ars. Ci dedichiamo questa volta ad un domenicano, Giovanni Tauler, tedesco, che naturalmente vide le sue opere messe all'indice. Visse tra il XIII e il XIV secolo, nacque a Strasburgo e ha una mistica tutta particolare che si fonda. Si nutre, se vogliamo, della mistica eckhartiana di Eckhart, ma viene definito molto più pratico e meno speculativo. Quello che abbiamo sempre seguito con Ars è cercare delle indicazioni che servano per essere più vivi, per essere meglio vivi. Questo testo ha una caratteristica che preme, che è importante, che è fondamentale, cioè quello che è la Imitatio Mariae. E vedremo come questa devozione, questa Bhakti, questa devozione assurga a, perdono, a tecnica, tecnica non esiste, comunque per capirci, diciamo a modalità ascetica per la conoscenza interiore, la conoscenza cristica. Adesso appunto partiamo con questo, premetto una cosa, che questa lettura è dedicata alla donna, come il cantico dei cantici, è dedicato alla donna, è dedicato alla bellezza, è dedicato alla via che senza dubbio ci nobilita e senza dubbio ci può partorire la donna interna e forse anche la donna esterna. E il testo di Eckhart è appunto il sermone per la festa di Natale. Incomincia così. Oggi si festeggia nella cristianità santa una triplice nascita e ciascun cristiano dovrebbe trovare in essa una gioia ed una felicità così grande, tale da farlo uscire fuori di sé. C'è che, di fatto, entrare in trasporti di amore, di gratitudine, di allegrezza è possibile. Un uomo che non sentisse niente di tutto questo dovrebbe tremare. La prima e più sublime nascita è quella del Figlio unico generato dal Padre Celeste nell'essenza divina, nella distinzione delle persone, la prima. La seconda nascita, attenzione, distingue tre nascite, molto importante, vedremo poi perché. La seconda nascita oggi festeggiata è quella che si compì attraverso una madre che nella fecondità conservò l'assoluta purezza e la sua castità virginale. La terza è quella con cui Dio ogni giorno e ad ogni ora nasce in verità spiritualmente attraverso la grazia e l'amore, attraverso la grazia e l'amore in ogni anima buona. La terza è quella con cui Dio ogni giorno e ad ogni ora, ogni giorno e ad ogni ora, nasce in verità spiritualmente attraverso la grazia e l'amore in ogni anima buona. Quindi la grazia e l'amore, non solo la grazia, non solo l'amore, ma tutte e due. È una sinergia. C'è la grazia, c'è l'amore, se c'è amore c'è grazia. L'amore è vero, non parliamo di sentimenti, è sotto immondizia. Poi, allora, parlando di questa, dice: per arrivare a comprendere come tale nascita abbia in noi tutta la sua nobiltà e fecondità, bisogna considerare il carattere tutto proprio della prima nascita, quella del Padre, che genera il Figlio nell'eternità. La sovrabbondanza delle ricchezze trascendenti della bontà divina non permetteva a Dio di restare chiuso in sé, doveva espandersi, comunicarsi, perché, per dirlo con Boezio e Sant'Agostino, la natura di Dio, il suo carattere, è donarsi. Il Padre si è perciò comunicato dapprima attraverso la processione delle persone divine, poi si è riversato al di fuori delle creature. Ecco perché Sant'Agostino ha detto: è perché Dio è buono che noi esistiamo, e tutto quello che le creature hanno di buono, esse lo hanno dalla bontà essenziale di Dio. Qual è dunque, ecco che si chiede il nostro Tauler, qual è dunque la proprietà che noi dobbiamo considerare e studiare nel Padre che genera il Figlio? Perciò iniziamo, no? Il padre che genera il figlio, il primo passo. Il padre, in virtù stessa della sua proprietà personale di padre, rientra in se stesso con la sua intelligenza divina, in una chiara comprensione, scruta se stesso, in fondo, essenziale del suo essere eterno, e attraverso questa semplice comprensione si esprime perfettamente in una parola. Scruta se stesso, si esprime in una parola. La parola cos'è? Il Logos, è suo figlio. E difatti nella conoscenza che il padre ha di se stesso, quello in cui consiste precisamente la generazione del suo figlio nell'eternità. Quindi, bellissimo, no? Nasce proprio dalla conoscenza di sé la generazione del figlio. Il figlio è conoscenza, perciò. Il figlio è conoscenza di Dio. Il figlio è la via per la conoscenza di Dio. E adesso tra un po' lo vediamo. Il padre è presente in virtù, dice, senti che meraviglia, è presente in virtù dell'unità dell'essenza, distinto in virtù dalla distinzione delle persone. Quindi il Padre è eternamente la virtù dell'essenza, che è la chiave di tutto. Così dunque il Padre prende coscienza di se stesso, si conosce, poi si distingue da se stesso, generando la sua propria immagine, quella stessa che fin dal principio ha riconosciuto e afferrato in se stesso. Il Padre prende coscienza di sé, si conosce, poi si distingue, generando la propria immagine. Quella stessa che fin dal principio ha riconosciuto e afferrato in se stesso. Quindi il Padre che cosa fa praticamente? Il Padre fa, diciamo, emergere il Dio archetipo, il prototeos, generato, non generato e non creante. Rientra allora in se stesso di nuovo con una perfetta compiacenza del suo essere, dice, no? E poi dopo continua così. Questa compiacenza di Dio che si compiace in sé, che apre la conoscenza in sé, perché la sua bontà è la chiave, dice così. Questa compiacenza si espande in un amore ineffabile che è lo Spirito Santo. Quindi, insomma, ce l'ha detto, no? Lo Spirito Santo è la via per il ritorno al Cristo e per il ritorno a Dio. Spiritus est amor, spiritus est voluntas. E spirito è la donna. Tant'è che nell'antichità si venerava il padre, la madre e il figlio. E comunque transetto. Ecco perché, ed ecco che, sentite che bella, è così che Dio vive in se stesso, esce da se stesso, rientra in se stesso. Ecco perché ogni uscita si fa in vista del ritorno. Ecco perché Dio che si espande perché ti crea il ritorno. Dio che ti espande perché ritorna. Ecco la sistole e la diastole, il respiro di Dio, no? Lo Amsa, no? Amsa, il respirare e inspirare, magnifico. E dice così, dice, ecco perché ogni nascita si fa in vista del ritorno. Ecco perché il movimento più nobile, più perfetto è quello del cielo, che nel senso più stretto ritorna alla sua origine e al punto di partenza. Per la stessa ragione, il corso della vita umana è anche il più nobile e il più perfetto di tutti i movimenti, quando ritornerà alle sue origini, cioè l'uomo che ritorna alle sue origini, in parola, è un uomo nobile. Perché? Ma perché è un uomo che cerca la sua natura in Dio. Quindi è nobile per forza, perché rinuncia. Il nobile non è quello che prende, il nobile è quello che dà. Il nobile non è quello che consuma, mangioca ed è gioioso. Il nobile è quello che è di nulla felice, perché è felice ontologicamente, è felice di sua natura. E difatti dice poi questa proprietà del ritorno dell'origine, dice questa proprietà in virtù della quale il padre rientra in se stesso ed esce da se stesso, questa sistole e diastole, la dobbiamo ritrovare nell'uomo che vuole, come una madre, concepire in sé il verbo in modo spirituale. Eccoti l'imitazione di Maria, l'imitazione della Mater, questo mistico che si fa madre, madre di se stesso, madre di Dio. Attraverso che cosa? Attraverso l'unica forza della madre, che è lo Spirito Santo. Egli deve rientrare in se stesso completamente, per poi uscire da se stesso. Quindi ci sono due modi che sono essenziali. Entra ed esce da sé, ma non... Dice poi, ma come? Dice, l'anima è dotata di tre nobili facoltà che fanno una pura immagine della Santissima Trinità, la memoria, l'intelletto e il libero arbitrio. Per mezzo di queste facoltà l'anima è capace di afferrare Dio e di restarne impressionata in tal modo da poter ricevere tutto quello che Dio è, possiede e può donare. È così che essa si fissa già nell'eternità, perché l'anima è nel tempo e è nell'eternità. Attraverso le sue facoltà superiori essa appartiene all'eternità, mentre per la sua parte inferiore, attraverso le facoltà sensibili o animali, essa appartiene al tempo. Ma attualmente l'anima si diffonde nel tempo e nelle cose temporali, sia attraverso le facoltà superiori che con quelle inferiori. E la ragione va ricercata nella stretta unione che intercorre fra queste facoltà, quella superiore e quella inferiore. L'anima è l'animo, se vogliamo. L'animo è ispirato dallo spirito, l'anima è ispirata dal corpo. Questa unione rende così facile dispersione che l'anima è sempre pronta e disposta a diffondersi interamente nelle cose sensibili, da distrarsi, l'anima è distratta dalle realtà eterne. Ma, per la verità, ci è del tutto necessario un ritorno su noi stessi, perché questa nascita si compia. È necessario raccogliersi intensamente, ricondurre e radunare tutte le nostre facoltà, le inferiori bene quanto le superiori, e richiamarci ad ogni dispersione verso la concentrazione che renda più possenti tutte le cose unificate, reductio ad unum, e ecagrata. Se un cacciatore vuole raggiungere sicuramente il suo scopo, chiude un occhio perché l'altro veda meglio. Chi vuole comprendere una cosa a fondo impiega tutti i suoi sensi e li riconduce in un centro, nel centro dell'anima, dove essi hanno origine. Così come tutti i rami derivano dal tronco dell'albero, così tutte le nostre facoltà, quelle della sensibilità, quelle con cui desideriamo altrettanto bene che quelle con cui lottiamo, sono unite alle facoltà superiori nel fondo dell'anima. Quindi, nel fondo dell'anima, ecco che cosa significa rientrare in se stessi, andare alla radice delle nostre espressioni animiche. Se ora noi vogliamo uscire da noi stessi, o meglio elevarci al di fuori e al di sopra di noi stessi, allora dobbiamo rinunciare ad ogni volontà, desiderio o azione personale. Eccola Maria, che è anche lo Spirito Santo. Adesso lo vediamo. Non deve restare in noi altro che una semplice e pura ricerca di Dio, senza aver desiderio di conservare nulla che sia soltanto nostro, in qualsiasi modo lo sia, e senza alcun desiderio di essere, di diventare o di ottenere qualcosa che sia soltanto nostra, ma con la sola volontà di appartenere a Lui, di fargli posto nel modo migliore, il più intimo possibile con Lui, perché egli possa compiere la nostra opera in Lui e nascere in noi, senza che vi sia ostacolo da parte nostra. Infatti, perché due esseri possano fondersi in uno solo, è necessario che si comportino l'uno passivamente e l'altro attivamente. Perché l'occhio possa percepire le immagini che sono su di una parete o qualsiasi altro oggetto, non deve avere dentro di sé alcuna altra immagine. Quindi ciò che è destinato a ricevere deve essere vuoto, puro, netto. Tu devi tacere, perché allora il verbo di questa nascita potrà essere pronunciato in te e tu potrai intenderlo. Ma, sì, ne ben certo, se tu vorrai parlare, lui dovrà tacere. Non si può servir meglio il verbo che tacendo e ascoltando. Se dunque esci completamente da te stesso, Dio entrerà, tutto intero. Man mano che tu esci, egli entra. Silesio sparato, Eckhart uguale, meraviglia. Man mano che tu esci, egli entra, né più né meno. Di questa nascita, di questa uscita da se stesso, noi troviamo un'immagine nel libro di Mosè, quando Dio comanda ad Abramo di lasciare il suo paese e la sua famiglia. E questo perché voleva mostrargli ogni bene. Il simbolo è questo. E dice poi questo, dice: questa famiglia, queste forze, è legata a noi da stretta parentela, e bisogna vigilare queste forze, bisogna vigilare con tanta maggior cura se vogliamo staccarcene completamente, se si vuol veder nascere tutto il bene che è in realtà questa nascita. Gli uomini che non sono mai usciti fuori di se stessi, che non siano mai elevati al di sopra della loro natura e di ciò che i sensi possono apportare attraverso la vista, l'udito, i sentimenti, le emozioni, che non sono mai andati là al di sopra di se stessi nell'ambito delle cose naturali, non hanno più intelligenza per le cose elevate, delle cose di Dio, di quanto ne abbiano i vitelli o i buoi. Il loro fondo interiore è come una miniera di ferro, dove non si penetra mai, non vi penetrerà mai un raggio di luce. E poiché la sensibilità, le immagini, le forme vengono a mancare, essi non sanno, non sentono più nulla. Ed è per essi che ha detto il Cristo, dice questa: chi per mio amore abbandona il padre, madre e campi, lui soltanto riceverà il centuplo ed in più la vita eterna. Abbiamo fin qui parlato della prima e della terza nascita, ecco adesso in parte questo. Il Cristo è stato generato nell'eternità, senza madre, senza tempo, senza padre. Ci dice Sant'Agostino: Maria è stata molto più contenta che Dio sia nato spiritualmente dalla sua anima, più di quanto lo sia stata per il fatto che sia nato da lei secondo la carne. Questo è logico. La carne e l'anima sono due opposti. Se tu ti dai alla carne sei ciulato, perché comunque, voglio dire, hai scelto la via bassa, non c'è niente da fare. Tu puoi parlare di tutti i santi, le Madonne, e tirare giù per i vestitini anche gli angeli, ma non esci, non esci, non esci. Perché la poesia nasce dal sacrificio, sacrum facere, dal sacrificio. E difatti senti che meraviglia, dice: perciò chi vuol veder compiere questa nascita spirituale nella propria anima come in quella di Maria, deve considerare quali fossero le disposizioni particolari di Maria, di lei che fu madre di Dio. Madre è nel suo spirito e nella carne, è nella carne. Maria era una vergine casta e pura, una giovane promessa, occhio, promessa in sposa e fidanzata, che si teneva in disparte e separata da tutto quando l'angelo venne da lei. È così che deve essere una madre in spirito di questa nascita divina. Ma, occhio, essa deve essere una vergine casta e pura. E se per caso si allontanasse dal cammino della purezza, è necessario che subito vi ritorni. Ecco la meraviglia. Questa non è la solita condanna pretesca. Dice: puoi sbagliare, puoi sbagliare, puoi sbagliare. Sbaglia pure, fa lo stesso. Evita di sbagliare, naturalmente che saresti cretino. Però voglio dire, puoi sbagliare. Ammettiamo che tu sbagli, perché se tu crei dei blocchi, il tuo cammino, la tua scala di climaco, la tua scala verso Dio si ferma. Si ferma perché la fermi tu. o come sono colpevole, o come cosa ho fatto di male, così, e sei fatto. Invece gli errori bisogna capirli, metabolizzarli, capire che nel fondo dell'anima la matrice di tutto è una sola. Una vergine è una persona esteriormente sterile, ma molto feconda interiormente. Dice così, dice. E poi dopo dice, ecco qua, aspetta, che è bellissima questa, dove è finita? Eccola qua. Ecco qua, allora, adesso poi dice. La vergine di cui parliamo deve chiudere il suo cuore alle cose esteriori, avere poca familiarità con esse e produrre molto pochi frutti esteriori. Ed è per questo che Maria non aveva altre preoccupazioni se non le cose di Dio, ricordiamoci, no? Maria e Marta. Ma interiormente è necessario che questa vergine produca molti frutti. Tutto l'ornamento della figlia del re procede nell'aspetto interiore. Una vergine che vuole somigliare deve perciò viverle. Ecco, una vergine che vuole somigliarle, perciò deve perciò vivere ritratta da tutte le disposizioni abituali. Naturalmente la vergine siamo noi. Una vergine che vuole somigliare alla Madonna deve perciò vivere ritirata, avere tutte le sue disposizioni abituali, i suoi pensieri, la sua condotta orientata verso la vita interiore. Cosa ti sta dicendo? Ti sta dicendo. Vai avanti, concentrati bene con una nube della non conoscenza. No? Ripeti una piccola parola, Dio, 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 e non mollare. E non mollare. Regnum celorum impatitur et solum violenti illudrabiunt. E così essa porta molti frutti. È un frutto splendido a gustarsi, lo stesso Dio, il figlio di Dio, che è ed ha in sé ogni cosa. Per di più, infine, Maria si era appartata. Anche la serva di Dio deve tenersi appartata, questi noi, no? Questi la serva siamo noi. Anche la serva di Dio deve tenersi appartata se vuole veramente verificare in sé questa nascita, astenersi dal ruolo non solo delle dispersioni temporali, che dovrebbero sembrare arrecarle qualche danno, ma anche dalla pratica puramente sensibile delle virtù. Quindi addirittura sta dicendo, non praticate neanche le virtù. E aggiunge, deve fare molto spesso il silenzio e la tranquillità in se stessa. Appartandosi nel suo intimo, nascondendosi nello spirito per sottrarsi allo sfuggire dei sensi e fare dentro di sé un luogo di silenzio e di riposo interiore. Ed ecco poi dopo cosa dice. Ed è magnifico. Una madre deve stabilire sovente in sé questo piano silenzioso per abituarsi a farlo. E l'abitudine le darà una certa padronanza. L'abitudine è fare un gradino. L'abitudine le darà una certa padronanza, poiché quel che non è nulla per un uomo abituato potrebbe sembrare tutto impossibile al novizio. Quindi abituarsi alla preghiera, abituarsi alla concentrazione, quello che è veramente decagrata, no? La concentrazione in uno, no? Apamada, l'attenzione. E difatti l'abitudine, ecco qua, che dona la padronanza. Possa dunque ciascuno di noi far posto dentro di sé per questa ineffabile nascita, per poter diventare una vera madre nello spirito, e che il Signore Dio ci aiuti. Così sia. Quello che preme in questo scritto, quello che è evidente, è la possibilità per tutti noi di essere vergini, di sbagliare, di crescere, di fare un'esperienza di Cristo. L'esperienza di Cristo attraverso che cosa? Attraverso lo Spirito Santo, attraverso lo Spirito Sestamor, la donna, questo amore magnifico, questo amore che pulisce, non l'amore che ti intorbida, ma l'amore che ti illumina. E allora ecco che il Cristo, sta tranquillo che viene a galla. O comunque, voglio dire, si intravede qualche cosa, o comunque si pone in essere quella che ha detto l'abitudine dona la padronanza. Cioè, in queste cose senza dubbio non si può fare lo spiritualista della domenica, e neanche del lunedì. Chiaro che tutta la vita deve essere centrata su questo, ma veramente il pagamento, il guadagno, virgolette, che si ha è prima di tutto la pace interna, secondo l'entusiasmo, il fuoco interno, e terzo l'amore, perché poi alla fine tutto si conduce poi, si riconduce poi all'amore. E dunque la madre è amore, la madre è lo Spirito Santo, l'amore, la madre, lo Spirito Santo è la donna è volontà, la donna è innocenza. Arriviamo a questo. Quindi ecco che ci riuniamo al Cantico dei Cantici e ricordiamo che l'atteggiamento della donna è l'atteggiamento di colei che comunque sarà madre. Può esserlo in vari modi. Comunque, se noi ci facciamo donna, se noi ci facciamo madre, i risultati quando sono sul piano fisico sappiamo, no? Ma quando sul piano sottile, voglio dire, si verificano, ecco che noi possiamo effettivamente partorire il Cristo interiore. State bene.